shine on, shine the lights on me. And all of my life, so that much more I see.
Radio Popolare, Popolare Network, le 8:35 minuti, forse il pezzo più pop da un disco meraviglioso come New Gold Dream dei Simple Minds, nell'attendere il professor Di Stefano con una nuova puntata del Giorno delle Locuste.
They can remember the quiet side of midnight. They can remember attraction of pain. Like a glittering prize, I saw you up on a clear day. First looking hard, then our last breath away. Once upon a time, time was by your side. We were spending time, we were staring out. Captured all in awe. We were spending time, we were staring out. Sugar in the beat, ever more than warm. Cold and untold love, can you never stop? Shine on, shine the light on me. And all of my life, so that much more I see. Like a glittering prize, I saw you walk on a clear day. First a king heart, then a last breath away. I saw you up on a clear day. First a king heart, then our last breath away. See it in the eyes, that light's gone. We were spending time, we were staring out. Talking to the world, and it was breath from the wind. We were staring out, now we're staring in.
La voce di Gene Kerr alle 8:39 minuti, Glittering Prize da New Gold Dream, quando siamo per accogliere il nostro New Gold Dream incarnato nella figura umana e professionale del professor Andrea Di Stefano. Buongiorno!
Buongiorno, buongiorno.
Un professor Di Stefano che è tra i pochi fortunati che questa settimana è stato vaccinato, bravo professore, ma non è stato vaccinato per il Covid, bensì è stato, come dire, il primo ad essere vaccinato contro i Bitcoin. Come è andata, professore? Ha degli effetti collaterali?
No,
tutto bene.
Un effetto collaterale, sì.
Non ha avuto febbre, disorientamento, magari delirio. Cioè, poteva essere la scusa per uscire una volta tanto da sé e andare incontro alla catarsi dicendo e facendo cose che non ha mai fatto in vita sua.
No, non
ne ha approfittato.
No, non è accaduto.
Non è accaduto, peccato, perché poteva essere una bella occasione. In ogni caso, appunto, si tratta di un vaccino sperimentale messo appunto in laboratori che conosce solo lui, che contiene polimeri estratti dal baratto, molecole di sedano a chilometro zero, che pare abbiano una proprietà molto importante, supportata dai dati, per tenere lontana la voglia di Bitcoin. Ha fatto effetto comunque?
Sì, ma non ce l'avevo già prima, quindi...
quindi, cioè, anche se limitavano il placebo, era uguale.
Era uguale.
Infatti, secondo me, ha sbagliato a farla su di lei, questa sperimentazione, perché effettivamente... cioè, non è... magari ad Isma dovrebbero farla.
Ad Isma, infatti, mi sa che era meglio se fosse stata fatta ad Isma.
Sì. Ma ci sono altre dosi per provare a sperimentare su di lui?
Mi informo, non sono...
bravo, sì. Si informi. Senta, cosa dice? Direi che possiamo cominciare. Ah no, guardi, approfittiamone prima di alzare il sipario per dare una notizia importante, e non si incarogniscano tutti quelli che... no, però io dormivo, non me lo dovete dire perché lo volevo guardare oggi pomeriggio. Sto per dire il risultato della notte di Luna Rossa contro New Zealand. Se non lo volete sentire, meno 3. Meno 2, meno 1, spegnete la radio perché adesso lo dico. Ha vinto Luna Rossa e poi ha vinto il New Zealand. Quindi siamo 2-2, perfetta parità. Lei la segue la Coppa America, prof?
Sinceramente no.
Ah.
No.
Anche perché lei, come dire, sulla barca a vela vomita tendenzialmente.
Sì, c'è quel rischio, ma dipende dal vento, quindi se il vento è molto forte no, perché non si può.
È un po' come Luna Rossa, lei è più portato per il vento leggero?
Sì, per, insomma, anche un po' più che leggero.
Anche un po' più che leggero.
Più che leggero.
Diciamo che non vomita sotto i 15 nodi, sopra i 15 nodi invece le danno il sacchettone.
No, al contrario.
Al contrario, ho capito.
Sì, sopra l'onda morta.
Comunque dovrebbe interessarle la vela, perché le barche a vela attraccano nei porti così come fanno le navi dei container che, come dire, spalancano il grande mondo dei noli. Quindi...
Sì. Non attraccano negli stessi porti finché ci arrivo.
Eh beh, certo, anche perché se come dire, arriva il portacontainer di fianco alla barca a vela, alla faccia di quello che vomita. Vabbè, cominciamo?
Sì, cominciamo.
Cominciamo, via. E allora, eccoci qua dopo la bella intervista al professor Di Stefano, che ha spaziato dalla barca a vela al mondo dei Bitcoin. Possiamo cominciare in termini classici una nuova puntata del Giorno delle Locuste. Ancora una volta buongiorno professore, un professor Di Stefano che immagino particolarmente lieto, perché segnala in apertura di scaletta il ritorno di quella Christine Lagarde con cui ha vissuto esperienze più volte ricordate, esperienze felici che abbiamo avuto spesso e volentieri modo di ripercorrere all'interno di questa trasmissione. Perché è tornata Christine Lagarde? Dove è tornata e a fare che cosa?
Ma è tornata a parlare di acquisti di titoli pubblici alla conclusione della riunione del Consiglio della Banca Centrale Europea, l'appuntamento del giovedì, quello che era di Mario Draghi quando appunto era la guida dell'Eurotower.
Che quando era la guida dell'Eurotower almeno parlava una volta alla settimana, cioè c'era una certezza. Esatto. Il giovedì pomeriggio parlava Mario Draghi.
Esattamente, c'era una certezza, diciamo, tutti i giovedì dopo il Consiglio, quando c'era riunione di Consiglio, c'era la conferenza stampa dell'allora presidente della BCE e quindi adesso dell'attuale presidente della BCE, Christine Lagarde. E ieri la Lagarde è stata, diciamo, dal punto di vista dei messaggi alla politica e ai mercati, molto esplicita. Saliranno in maniera significativa nel prossimo trimestre gli acquisti del programma pandemico per mantenere tassi e rendimenti bassi, spaziando tra i paesi dell'area euro, dai titoli di Stato alle obbligazioni. In realtà l'attenzione principale degli acquisti della BCE sarà soprattutto sui titoli di Stato, se ne avevi visto ieri un immediato effetto con lo spread che è sceso a 92 punti rispetto ai valori tedeschi. Perché l'annuncio della Lagarde? Perché nelle ultime due settimane, come abbiamo raccontato la scorsa settimana, si sono diffusi timori sul rialzo dei tassi che arrivano dagli Stati Uniti. In realtà più che timori, rialzi reali, in particolare per uno spostamento di una grossa massa di liquidità dai mercati azionari verso i titoli, i T-bond americani, cioè i titoli di Stato statunitensi, che hanno fatto alzare i tassi, in particolare tassi anche di mercato, per esempio sui mutui negli Stati Uniti si è arrivati a un 3% per il tasso che viene pagato per dei mutui decennali, e quindi la Lagarde ha voluto lanciare un messaggio che l'intenzione della BCE non è quella, a differenza della Fed che per ora non ha incrementato gli acquisti, di rimanere ferma, ma di intervenire in particolare nel prossimo trimestre, che viene considerato un trimestre molto importante perché secondo le stime più ottimistiche entro il mese di giugno dovrebbe essere raggiunta, diciamo, quella soglia di diffusione delle vaccinazioni tale da poter permettere una riapertura parziale ma consistente delle attività in tutta Europa.
Continuiamo a parlare di grandi donne, perché oggi è il compleanno di Liza Minnelli, professor Di Stefano. Vuol farle gli auguri?
Auguri, auguri.
Quanti anni compie secondo lei Liza Minnelli, anche se non si chiede mai l'età alle signore?
No, infatti non lo so, non lo chiederei mai.
No, comunque 75, non ho capito se pensavo di più o pensavo di meno, o forse pensavo proprio 75, comunque vabbè, compie 75 anni, tanti auguri. Visto che ci parlava, come dire, delle scelte della BCE, in questa settimana si è fatto molto il paragone tra il piano e la visione messa in campo dall'amministrazione Biden rispetto invece alle ristrettezze di orizzonte, al pragmatismo hic et nunc dell'Europa. È un paragone corretto secondo lei, anche perché a proposito di sostegni, già lunedì le famiglie americane potrebbero ricevere i primi consistenti sussidi approvati dal Congresso, controfirmati ieri da Biden?
Paragone correttissimo, perché appunto bisogna dire che il nuovo piano da 1.900 miliardi che è stato votato dal Congresso e firmato dal Presidente e che diventa immediatamente attuativo è un piano veramente consistente e come dicevamo già da lunedì potrebbero arrivare i primi versamenti sui conti correnti delle famiglie statunitensi, versamenti che appunto secondo quanto preannunciato significherebbe le famiglie potrebbero arrivare a incassare complessivamente tra 1.200 e 1.800 dollari, famiglie senza figli, perché nel caso di figli le somme possono aumentare ulteriormente. Ma poi nel piano da 1.900 miliardi di dollari c'è anche un forte contributo alle imprese, l'obiettivo, come ha dichiarato la neo ministra del tesoro statunitense Janet Yellen, è quello di fare in modo che le imprese riattivino e riavvino piani di investimento ed occupazione, e questo va di pari passo ovviamente con gli annunci che sono stati dati dall'amministrazione Biden in relazione alla campagna vaccinale. Gli Stati Uniti sembrano appunto destinati ad avere una ripresa molto consistente anche sul fronte economico e una mano pubblica molto più determinata dal punto di vista delle scelte più operativa di quanto non stia accadendo in Europa, dove ancora i governi che vogliono portare a casa il recovery plan, che vogliono portare a casa i soldi di Next Generation EU, sono lì che compilano i fogli Excel per soddisfare le domande della Commissione europea, che vuole sapere per ogni singola azione l'impatto che potrà essere determinato dal punto di vista di PIL e occupazione. Quindi due marce completamente diverse, due tempistiche completamente diverse e forse anche degli effetti molto differenti in termini di impatto sociale, perché senza alcun dubbio il piano che è stato varato dal Congresso è un piano con una forte connotazione di intervento e di tampone sociale per i milioni di americani che hanno perso il posto di lavoro. Ricordiamo che ha sorpreso tutti, lo dicevamo la scorsa settimana, ha sorpreso tutti il fatto che il governatore della Fed, Powell, pubblicamente abbia di fatto smentito addirittura i dati ufficiali sulla disoccupazione del Dipartimento del Lavoro statunitense, dicendo che non si tratta di una disoccupazione intorno al 5-6%, ma ben oltre il 10%, perché sono milioni i lavoratori che avevano smesso di cercare posto di lavoro, e quindi gli interventi dell'amministrazione devono essere interventi, anche secondo il governatore della Fed, molto più marcati, e questo è l'obiettivo del piano varato dall'amministrazione, che diventa operativo già da lunedì.
Comunque, se negli Stati Uniti i sussidi aumentano proporzionalmente al numero dei figli, immagino che la famiglia Bradford prenda tantissimi soldi, visto che ne hanno 8 di figli.
Sì, chi è la famiglia Bradford?
Non lo vedeva la famiglia Bradford?
No. Di cosa?
Veramente non ha mai visto un episodio della famiglia Bradford?
Mai visto un episodio, no.
E non ha mai nemmeno saputo che esisteva?
No. Non ho nemmeno saputo, è una grave mancanza.
Per capirci, neanche la casa nella prateria, che avendo 3 figli più uno adottato ne prendeva un po' meno, però insomma comunque sempre 3 più 1.
No, in questo momento faccio fatica. Cos'è la casa della prateria? Era un film di quelli...
No, ma secondo me è l'effetto del vaccino anti-bitcoin che le annebbia un po'. Sì, quella nebbia cognitiva, ma in realtà le sa tutte queste cose qua. Invece, se hanno ragione gli analisti e c'è una correlazione tra la campagna vaccinale e la ripresa dei consumi, possiamo stimare che la ripresa dei consumi in Lombardia sarà attorno al 2034.
Purtroppo sì. Tu abbia perfettamente ragione. Se è vero come è vero che appunto la ripresa dei consumi e soprattutto la ripresa dei comparti più colpiti, come abbiamo detto già decine di volte, cioè il turismo, il cosiddetto comparto Horeca, quindi hotel, ristoranti, e i consumi cosiddetti fuori casa, sì, probabilmente per la Lombardia saranno molto più lunghi, ma nonostante questo in settimana l'OCSE, e poi la conferma è arrivata ieri anche dalla stessa BCE, vedono una crescita del PIL in termini reali nel 2021 abbastanza consistente, addirittura per l'Italia meglio delle previsioni, perché il PIL dell'Eurozona, ha stimato ieri la BCE, crescerà del 4% nel 2021 e del 4,1% nel 2022 e ancora del 2,1% nel 2023. Per l'Italia l'OCSE prevede un 4,1% di crescita quest'anno e un 4% nel 2022, quindi le previsioni almeno in questo momento sono più ottimistiche, soprattutto per la spinta che potrà arrivare nel secondo semestre, sempre appunto vaccini lombardi permettendo. L'inflazione dovrebbe invece rimanere ancora molto inferiore rispetto al target fissato dalla Banca Centrale Europea, che poi è lo stesso della Fed, cioè l'inflazione che dovrebbe essere, a cui si dovrebbe tendere, dovrebbe arrivare al più 2%, invece secondo le previsioni della BCE quest'anno nel 2021 si dovrebbe fermare all'1,5 e addirittura dell'1,2% nel 2022. Il perché di questa dinamica dell'inflazione, cioè, è che evidentemente c'è, gli analisti prevedono un po' di sgonfiamento delle bolle che stanno creando una dinamica a rialzo nei prezzi, di cui parleremo tra poco, così non manchiamo il nostro appuntamento con la questione dei noli.
Pensavo, quello è un appuntamento tradizionale di questa trasmissione, così come è diventato tradizionale anche l'appuntamento con la nuova rubrica inventata dal professor Di Stefano, Rime Sorprendenti, e quindi abbiamo parlato di consumi, che è parola che fa rima con un noto attore e regista italiano, tra l'altro vincitore del David di Donatello come miglior attore non protagonista per Il Capitale Umano, quindi stiamo parlando di Fabrizio. Non dica di André. Non dica di Andrea.
No, Bentivogli.
Bentivogli?
No.
Ma no, se fa rima con consumi, come fa a essere Bentivoglio?
Infatti non poteva essere.
Non poteva Gifuni. Essere. Fabrizio G?
Gifuni.
Gifuni, perfetto. Era la rubrica Rime Sorprendenti, e anche per questa settimana 2:20, ci sta la bolla sulle materie prime o la teniamo per l'apertura della seconda parte?
Ma possiamo iniziare a parlarne, perché cominciamo a parlarne perché oggi è lo stesso Sole 24 Ore a sparare in prima pagina l'allarme appunto sulla bolla materie prime, prezzi record, carenza di materiali. L'attenzione del Sole è puntata prevalentemente sulla plastica, come avevamo già preannunciato 15 giorni fa. I prezzi da circa un mese sono diventati vertiginosi, tanto per dare un'idea, il polietilene a bassa densità, che è una delle dei polimeri più utilizzati con impieghi soprattutto nel packaging alimentare ma anche in molti settori industriali, è arrivato a raggiungere i 1900 euro per tonnellata, un record storico, ha fatto un più 10% solo nell'ultima settimana e oltre il 50% da ottobre. Però ci sono, come dicevamo, materie prime che hanno avuto rialzi anche del 200-300%, in particolare i cosiddetti, le specialties, cioè i prodotti specializzati più importanti. La domanda, la causa principale di questo rialzo è sicuramente un po' di cartello, anzi una consistente scelta di cartello di alcuni produttori che avevano fermato gli impianti nel corso del 2020 per effetto della crisi economica e poi hanno riavviato con estrema lentezza, o avevano addirittura scelto di svuotare i magazzini, quindi non hanno in questo momento stock sufficiente per rispondere alla ripresa. E poi sicuramente il fatto che la domanda asiatica, non solo quella cinese, è ripresa in modo molto consistente, e la Cina sta acquistando a manetta materie prime sia energetiche sia intermedi per la produzione, facendo salire fortemente i prezzi. È probabile che questa bolla, diciamo, questo incremento dei prezzi e questa difficoltà a reperire le materie prime possa proseguire almeno fino alla fine del primo semestre del 2021. Questa potrebbe avere degli effetti negativi, in particolare in alcuni comparti industriali italiani, che dall'altra parte invece hanno fatto grandi scorte per poter rispondere a una ripresa dei mercati statunitense, per esempio, in particolare per il parmigiano reggiano o per i prosciutti. Anche questa è una notizia di ieri, le scorte sono ai massimi dopo il calo del 2020 che è stato superiore al 20%, e quindi queste scorte dovrebbero essere sufficienti per compensare la ripresa dei consumi, soprattutto oltreoceano.
Avevamo detto, facciamo un accenno, ha fatto una sorta di lectio magistralis sulla bolla delle materie prime, ma adesso siamo praticamente in chiusura della prima parte, non prima però di aver rassicurato gli ascoltatori. Tranquilli, Gianni Morandi sta bene dopo la paura, il selfie con medici e infermieri. Ha saputo cosa è successo Gianni Morandi?
Si è scottato le mani, no?
Stava bruciando delle sterpaglie, ma è caduto sul fuoco. Vede che alla fine anche lei legge le notizie un po' mainstream? Le sa le cose?
Sì, certo, mi è caduta...
L'è caduto l'occhio.
Al naso.
L'è caduto l'occhio. Sarebbe facile a questo punto scegliere di ripartire con un bel brano di Morandi, ma noi siamo gente che vuole evitare la didascalia, quindi sa con chi ripartiamo nella seconda parte?
Sì, con chi? Non lo so.
Con Umberto Balsamo, solo che sono un po' lacerato.
Sì, Umberto Balsamo.
Non si preoccupi. Sono un po' lacerato perché non so se mettere l'Angelo Azzurro o Balla. Una delle due, e quindi lei cosa metterebbe?
Non sono in grado di aiutarti perché non so neanche chi sia.
Vabbè, niente, allora a questo punto faccio bim bum bam con me stesso e poi vediamo cosa viene fuori. No, non sono in grado.
Non ti ha consigliato nulla.
Non sono in grado di scegliere. No, Rebotti volevo in Mattia Bazzar, ma c'è un motivo per mettere Umberto Balsamo. Quindi, vabbè, ci stiamo tra poco. Okay. Arrivederci.
Va bene.
Vorrei sembrare per te un bambino e camminare con te per mano. Vorrei sedere dietro quel banco e tu maestra mi parlerai. Insegna pure come si deve una donna amare. Regina tu comanda pure, c'è già la musica per sognare. Sciolgo le trecce e i cavalli, corrono. E le tue gambe eleganti ballano. Balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella. Non ti fermare ma balla, fino a che non finiranno le stelle. L'alba dissolve il tramonto, io non comprendo il mio canto e canto te. Sono musica, canti e poemi, mentre tu balli ti sciogli di più. L'acqua si beve per dissetare, mentre ti guardo muoio per te. Nella tua pelle migliaia di stelle, lo spazio cosmico è ancor di più. Dammi la vita, dammi l'amore, riprova ancora e non ti fermare. Sciolgo le trecce e i cavalli, corrono, e le tue gambe eleganti ballano. Balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella. Non ti fermare ma balla, fino a che non finiranno le stelle. L'alba dissolve il tramonto, io non completo il mio canto e canto.
Prof, dai, tutti insieme, balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella.
Ma no, non la so.
Ma l'ha sentita. Poi è uno di quei refrain che ti si appiccicano, cioè viene facile.
Sì, appiccicano, ma io ero appiccicato ad altro.
Non ti fermare ma balla fino a che? Poi quel verso, sciolgo le trecce, sì. I cavalli corrono e le tue gambe eleganti ballano. E poi la gioia, balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella. Che pezzo, prof.
Bravo che sei. Bravo.
E poi se il lavoro del basso, il bassista di Umberto Balsamo mi ha sempre intrigato perché fa lo stesso lavoro anche nell'Angelo Azzurro, altro grande classico che abbiamo sacrificato, ma Balla dava, come dire, un po' più di carica in apertura di seconda parte. Abbiamo riaperto con Umberto Balsamo perché il professor Di Stefano ci teneva a sottolineare che proprio ieri ha compiuto 79 anni, pensi un po',
Che non lo so, ci tenevo a sottolineare che non sapevo nulla. Cioè.
Sai che era un mio vicino di casa, Umberto Balsamo?
Ah sì?
No, cioè non proprio vicino di casa, però c'era un palazzo nella mia zona, francamente degradata, che era l'unico palazzo un po' da ricchi, che c'aveva anche il campo da tennis, tutto in un clinker blu, e lì chi ci abitava proprio Umberto Balsamo, e noi da piccoli andavamo fuori dal cancello a aspettare che Umberto Balsamo uscisse con la Jaguar verde. verde, e quando usciva con la Jaguar verde gli correvamo dietro come ai matrimoni urlando Umberto Balsamo, Umberto Balsamo.
Però che ricordi. Però,
sì, no, sono bei ricordi. Lei non ci ha mai avuto un VIP vicino di casa?
Non mi ricordo assolutamente.
Conoscendola poteva avere Frank Sinatra sul pianerottolo e non se ne sarebbe accorto.
Questo potrebbe essere.
Penso anch'io.
Dal punto di vista, sì.
Penso anch'io. Mi piacerebbe adesso a questo punto mettere anche l'Angelo Azzurro, però vabbè, niente, purtroppo non si può fare, ma c'è una buona ragione per non farlo, perché si, ancora una volta si sta per spalancare di fronte a noi il magico mondo dei noli marittimi, professore. Quali novità arrivano da quella terra di mezzo incantata che ci sta raccontando settimana per settimana?
Ma la novità più rilevante è che si sta cercando di capire come sia potuto accadere, appunto, al di là del, come dire, delle bolle speculative che sicuramente incidono, della volontà dei broker marittimi di recuperare parte delle perdite che si sono registrate, diciamo, all'inizio della crisi, ma cercato di capire come mai, appunto, i principali noli sono in alcuni casi quasi raddoppiati o comunque cresciuti in modo abnorme, se si considera che l'indice complessivo è passato da poco meno di $1,500 a oltre $2,300 nel corso, questo è il raffronto tra 2019 e 2020. Allora è molto, molto curiosa e mi sembrava degna di nota l'analisi che ha fatto il capo di una delle principali associazioni degli spedizionieri al Financial Times, che ha raccontato che una delle cause di questa situazione, di questo boom, è legata a una carenza di container che sarebbe stata prodotta dal fatto che gli algoritmi che pianificavano i flussi, che in tempi normali facevano viaggiare i container quasi sempre pieni per ridurre i costi e massimizzare i profitti, sono completamente andati in tilt con la crisi pandemica e quindi c'è un enorme numero, sembra alcune migliaia di container che sono fermi nel nulla in Australia, in Europa occidentale, negli Stati Uniti, e quindi questi container fermi nel nulla non sono ritornati in Asia, e mentre la domanda, appunto, asiatica è cresciuta a dismisura, e questa situazione avrebbe determinato parte della bolla, appunto, sui noli che stiamo raccontando da molto tempo. Questo fatto che gli algoritmi per la gestione dei container siano andati in tilt per effetto della crisi pandemica mi è sembrato particolarmente curioso e anche emblematico dello shock prodotto dalla pandemia, che ha infettato di fatto anche questo delicato sistema di movimentazione delle merci in un contesto di iperglobalizzazione mondiale.
Sai che hai detto shock esattamente come Renzi?
Ah sì? Orca.
Eh sì, a un certo punto è uscito shock, pensavo che stesse dire anche because, ma invece non l'ha fatto. Sai che dovrebbe invece scrivere, secondo me, un giallo alla Simenon ambientato nell'oscuro e nebbioso mondo dei noli?
Hai ragione, potrebbe stare.
Non l'ha fatto ancora nessuno, cioè una nicchia di mercato che secondo me andrebbe valorizzata.
Andrebbe valorizzata, sì, tra l'altro Simeon invece...
Non Simeon, Simenon.
Simenon, in fatto di gialli sulle navi ne ha scritti diversi.
Appunto, quindi è un niente. Vabbè, ci pensi. Invece vuol tornare sul caso McKinsey?
Direi sì, non credi? Dopo una settimana di bufera che abbiamo innescato noi.
Io credo in lei a prescindere, quindi faccio un po' quel che le pare.
No, ma ci torniamo innanzitutto perché segnaliamo un'interessante intervista all'economista Luigi Zingales oggi sul Fatto Quotidiano, che parla proprio, appunto, sia del caso McKinsey sia più in generale dei conflitti di interesse. Le parole di Zingales, che viene considerato sicuramente un importante economista italiano e che è stato anche protagonista, forse gli ascoltatori se lo ricorderanno, di un violento scontro all'interno del consiglio di amministrazione dell'ENI, di cui era consigliere indipendente e che è stato di fatto costretto a lasciare quel consiglio dai vertici dell'ENI, dice questo: se bisogna essere consapevoli che tutte le società di consulenza hanno potenziali conflitti di interesse. Se lavorano sostanzialmente gratis, come è il caso di McKinsey, c'è il rischio che vogliano approfittare di questi conflitti. Per questo bisogna mettere come condizione che si impegnino a rendere pubblica la lista dei clienti che hanno avuto nei 3 anni precedenti al mandato e di quelli che avranno nei 3 anni successivi. Mi sembra una osservazione, una proposta estremamente interessante, e che spiega anche il perché delle polemiche, in particolare su McKinsey, e anche su l'esiguità del compenso. Molti commentatori in questa settimana se la sono cavata dicendo: ma tutte queste polemiche per 25.000 euro che senso ha? Il problema è che proprio quei 25.000 euro da un certo punto di vista sono motivo di preoccupazione, perché non è credibile che una società internazionale di quel livello, e che è notoriamente estremamente cara, abbia scelto di fare una consulenza a così basso costo e stando sotto la soglia per le gare, se non per appunto avere un accesso a una serie di informazioni molto importanti, che sono poi quelle contenute nella formulazione e nella costruzione del Next Generation EU. Dopodiché, che il governo possa affidarsi a McKinsey o meglio a Ernst & Young o altre società di consulenza non è in sé scandaloso, ma il problema è il processo innanzitutto di trasparenza rispetto a queste scelte decisionali, capire perché lo fa e con quale mandato, e non essere costretti, come dire, a svelare questi incarichi perché l'abbiamo rivelato dai microfoni di Radio Popolare. Questo è un po' l'interrogativo basilare. Poi per McKinsey, diversamente dagli altri, appunto, c'è un enorme problema di conflitto di interessi, in parte per il fatto che McKinsey copre appunto quasi tutte le industries a livello internazionale, dalla farmaceutica al settore della logistica, dalle banche al settore digitale, all'energia e via così, ed è per esempio consulente di Snam, di Kim, insomma dei principali gruppi che sono interessati al recovery plan. Ma c'è anche il problema che dalle file di McKinsey sono arrivati i principali amministratori delegati che hanno oggi o siedono nei consigli di amministrazione all'alto holder di alcune delle aziende, penso a Alessandro Profumo allo stesso Vittorio Colao, che adesso è ministro della digitalizzazione e che è stato come Corrado Passera, viene appunto dall'esperienza in McKinsey. E su questo Zingales, anche sui ministri, dice delle cose interessanti. Dice: nel caso in cui Colau detenga azioni Vodafone, un'azienda che può beneficiare delle iniziative del governo, il modo corretto di operare è di smettere le azioni posticipando l'imposta e convogliando i titoli in un trust. Lo fece Paulson quando divenne ministro del tesoro di Bush, lasciando Goldman Sachs. Far approvare una norma in questo senso sarebbe un bel messaggio. Per Cingolani e Leonardo il problema è ancora più severo, visto che è in aspettativa. Il ministro dovrebbe astenersi da tutte le decisioni che riguardano Leonardo, come fece Draghi in Banca d'Italia per le decisioni che riguardavano Goldman Sachs. Questi sono alcuni passaggi, secondo me, estremamente interessanti dell'intervista di appunto Zingales al Fatto Quotidiano sul caso McKinsey.
La domanda comunque che estraeva il professor Di Stefano era: perché lo fa? Mi piacerebbe vedere, magari potremmo organizzarlo, lei e Masini insieme, che rivolgendovi a McKinsey gli cantate "Perché lo fai, disperata ragazza mia". Comunque questo ci dice anche come tutto nella vita sia relativo, cioè la domanda è: perché McKinsey per 25.000 euro dovrebbe offrire una consulenza? Io venderei l'anima al diavolo per 25.000 euro di consulenza di qualunque tipo, ma questo perché appunto la vita è estremamente varia. Sono le 9:15 minuti, quindi abbiamo ancora un 10 minuti di trasmissione, tanto che le dico: ha fatto bene a citare l'intervista a Zingales non solo nel merito, ma anche perché ci consente un nuovo rapidissimo capitolo di rime sorprendenti, perché Zingales fa rima con uno dei più famosi topi di tutti i tempi, che è...
Oddio, topi?
Tupi.
No.
Zingales? Spi?
No. Non lo so.
Speedy?
Speedy? Speedy Gonzales.
Speedy Gonzales, bravo, vedi che alla fine ci mette un po'.
Speedy Gonzales è il topo?
Il topo, certo, mica il gatto.
Ah, okay.
Pensavo fosse il gatto?
No, pensavo fosse il coyote.
Willy il coyote. Sono sempre gli effetti del vaccino anti-bitcoin. Ascoltatori, sappiate che non è così davvero.
No, è così davvero perché se tu mi fai parlare di Speedy Gonzales mentre sto lavorando intorno al PNRR o a Zingales.
Sì, perché lei c'ha tutti i neuroni che sono lì che vanno sul PNRR e non riescono a uscire per andare a depositarsi su altri campi tematici della vita. È un processo secondo me interessante da studiare, anche se c'è qualche neuroscienziato all'ascolto che se ne vuole occupare, ma intanto diceva la parola chiave PNRR.
Sì, no, PNRR perché adesso, come è successo col MES, che a proposito di una rubrica potremmo fare il fantasma della settimana, perché a questo punto, almeno sul piano delle politiche economiche, siamo pieni di fantasmi che vanno, vengono e scompaiono. Il MES è letteralmente scomparso, si è fatta una ricerca sugli organi di informazione, ma anche in rete, è quasi completamente scomparso dall'orizzonte di qualsiasi dibattito, mentre abbiamo passato mesi, mesi e mesi a parlare del MES, se dovevamo prendere o non prendere il MES e le risorse conseguenti. Mi sembra che anche il recovery plan, il PNRR, sia quasi scomparso dalla cronaca, se non per dei piccoli dettagli, mentre il lavoro da parte dei tecnici, della squadra dei tecnici del Ministero delle Finanze, la stessa era sostanzialmente ingaggiata, era stata ingaggiata dal ministro Gualtieri, che è rimasta operativa con l'attuale ministro Daniele Franco, sta lavorando in modo molto consistente e alacremente per cercare di rispondere alle domande dei fogli Excel di Bruxelles. La scadenza per ora non è stata in alcun modo modificata e quindi è rimasta al 30 aprile. Scadenza molto impegnativa, perché per ogni azione del piano per accedere al Next Generation EU, per ogni azione bisogna dare appunto le informazioni di dettaglio. L'unica vera novità è stata che Franco ha rivisto al ribasso le cifre complessive, quindi sostanzialmente rifacendo i calcoli, a questo punto le cifre complessive non risalgono, come aveva cercato di fare il governo Conte, a quasi 230 miliardi, ma ritornano ad essere molto più vicine ai 209 miliardi di cui si è parlato fin dall'inizio. In particolare poi il ministro Franco vuole avere una chiarezza tra appunto quelli che si chiamano sostanzialmente grant, cioè sussidi che non devono essere rimborsati, e invece quelli che assumono le caratteristiche di veri e propri prestiti. Il lavoro appunto di limatura è in corso, per ora nulla è cambiato sugli assi principali, ma molto probabilmente delle sorprese ci saranno più ci si avvicina alla scadenza del 30 aprile, che non può comunque per ora essere in alcun modo rinviata, a meno che non arrivi qualche indicazione più in generale che faccia spostare la data, perché i problemi che ha in questo momento il governo italiano ce li hanno anche quello di Madrid o di Parigi rispetto alle domande che arrivano dall'Unione Europea.
Ecco, mentre lei ci parlava del PNRR, io riflettevo tra me e me, le confesso anche un po' sconfortato, sul fatto che cioè le mancano proprio le basi, cioè che scusi se torno lì, ma che Silvestro sia il gatto, Speedy Gonzales il topo e Willy il coyote sono le basi, cioè come fanno a non averle?
È vero, ma non è che non ce le abbia, è che se siamo in onda e sono concentrato sulla scaletta e sulle cose da dire, faccio fatica a sganciarmi, insomma.
Vabbè, non siete concentrati, anche perché non abbiamo poi tutto sto tempo e ancora due cose in scaletta. Anche perché sta settimana, a proposito di fiabe, di mondi del fantastico, è esploso l'amore tra Brunetta e i sindacati.
Sì, guarda, cioè, francamente è quasi sorprendente, insomma, questa specie di fulminazione sulla via di Damasco tra i sindacati e Brunetta, c'è stata questa firma in pompa magna dell'accordo con i segretari generali di CGIL, CISL e UIL, Draghi e lo stesso Brunetta, per le assunzioni della pubblica amministrazione. L'impressione dall'esterno è un po' la stessa che si è registrata quando si è sentito Draghi in Senato parlare di commissione per la riforma del fisco, che è l'altro fantasma di questo periodo. Draghi deve avere scelto questa strada per lanciare soprattutto un segnale a Bruxelles. Come è noto, per accedere al Next Generation EU, la Commissione chiede all'Italia tre chiari strategie su fisco, pubblica amministrazione e giustizia, e in questo modo Draghi sembra voler dare una risposta a Bruxelles che non sarà di sostanza ma più che altro di prospettiva. Quindi sul fisco l'annuncio della Commissione per ora, di cui non si sa nulla e che forse non vedrà magari nemmeno la luce a breve o forse mai, sulla pubblica amministrazione questo accordo per le assunzioni, che poi è tutto da andare a verificare come sarà effettivamente declinato e se mai verrà attuato, perché di accordi di questo tipo purtroppo ne sono stati già fatti in passato. Per quanto riguarda la giustizia, si ipotizza che la neo ministra dovrebbe arrivare al Consiglio dei Ministri prima di Pasqua con una proposta per lo snellimento di tutta la parte della giustizia cosiddetta amministrativa e civile, che è uno dei nodi appunto su cui c'è il contenzioso principale per l'arretratezza e i ritardi dell'Italia rispetto alla media europea.
Dogobeti de bassa statura che passava va e mercerie.
La bella canzone dei Gobeti annuncia l'arrivo anche questa settimana della rubrica Veneto, ma secondo me tempo, tre minuti, però facciamo così: se si dilunga senza accorgersene, io a un certo punto faccio bip e lei capisce che dobbiamo chiudere, ok?
Ok, ma cercherò di non dilungarmi. L'attenzione la punterei questa volta su un'impresa veneta, la veronese Cubi SRL, che fa impianti per gli aeroporti e che è finita sotto amministrazione giudiziaria perché sospettata di essere infiltrata dall''ndrangheta. È la prima volta che un'impresa veneta appunto viene sottoposta a un provvedimento di questo tipo. Di cosa stiamo parlando? La Cubi, che ha sede a Somma Campania, è un colosso nel settore degli impianti elettrici e dei sistemi visivi per aeroporti, e secondo la magistratura l'azienda sarebbe rappresentata da persone contigue a elementi di spicco della criminalità organizzata calabrese operanti nella provincia di Verona. Questo ovviamente ha fatto scattare prima l'interdittiva antimafia, perché la Cubi è destinataria di appalti pubblici per 90 milioni di euro, perché sta realizzando gli impianti di Fiumicino, ma anche degli aeroporti veneti di Tessera, Villafranca e Treviso. Si occupa anche della manutenzione del sistema e del servizio di gestione in alcuni di questi scali, e di qui appunto la direzione di distrettuale antimafia ha chiesto al tribunale e ha ottenuto un decreto appunto nei confronti della Cubi. Per dare il senso della relazione, uno dei principali esponenti delle 'ndrine a Verona, Diego Versace, spiegava al telefono che se aveva bisogno di 5.000 euro vado da Cubi e gli dico: Luca, mi servono 5.000 euro, e lui prende il telefono e dà ordine alla segretaria di darmi un assegno da 5.000 euro, un rapporto molto particolare e molto preoccupante, che ha spinto appunto la magistratura ad intervenire. E sempre a Verona si è quindi deciso di dare vita a un centro di documentazione per raccontare le infiltrazioni criminali sul territorio.
Mi piace piccoli colori.
mi perdoni per i beep, ma siamo veramente in chiusura, 30 secondi, poco di più, però volevo chiederle una cosa prima di chiudere. Dica cose a caso su Lady Gaga dicendo Lady Gaga, perché a Milano Lady Gaga, metta che sia magari in taxi in questo momento e la sente parlare di lei, e poi magari dice interessante il folklore italiano, perché sente i gobetti, magari ci faccio un pezzo. Chi è quell'uomo interessante dalla voce cavernosa? Da cosa nasce cosa? Magari chi lo sa. Dica Lady Gaga, ciao.
Va bene, Lady Gaga.
Ha proprio il minimo sindacale. Ha detto Lady Gaga. Neanche una frase con un soggetto, un predicato. No, è un complemento. No.
Non sai che cosa dire. Cioè, Lady Gaga a Milano per il film su Patrizia Gucci.
Ah, vede che sa anche questa. Alla fine lei, secondo me, passa le note a... ma per compensare, cioè proprio per un fatto umano, a leggersi tutto il gossip possibile e immaginabile. Bravo, va bene. Ci sentiamo settimana prossima.
Alla prossima, buona settimana.
Mi hanno appena rimbrottato, una sua ascoltatrice molto fan ha detto: lascia stare il patatone. Arrivederci.
Arrivederci, arrivederci.